приветствуем всех участников сегодняшнего виртуального урока. Начинаем виртуальный урок из нашей большой студии, из нашего большого учебного зала, главного учебного зала Новобарок.
Buongiorno. Трансмитиамо ла настра лекционе да Израиле, кон Симеон Винакур, io aiuto a lui. Non nascondiamo questo. È capitato così che Rav si sente male e non poteva partecipare a questa lezione. Noi avevamo l'alternativa di mettere qualcosa registrato, di attirare le vostre attenzioni, di cercare di fare qualcosa insieme. Chiediamo di partecipare attivamente alla lezione. Io vi dico per segreto che se non c'è il Rav per fare la lezione, facciamo noi. Che cosa noi proponiamo? Noi iniziamo oggi la serie delle lezioni virtuali, veramente nuove, una serie sperimentale delle lezioni. Noi già abbiamo fatto una sorta di ordine del clima mondiale, che una volta al mese si fa al giorno dell'Unione, Unity Day, è la lezione per tutto il per i nostri amici più attivi, un incontro, ma le altre lezioni di domenica, tranne i nostri amici che sono pronti per l'Unione, noi invitiamo anche quelli che sono nuovi, i novellini che appena ha toccato la scienza della Kabbalah, che vuole assaggiare e gustare questa scienza, e con quella gente che si occupa con quelli che fanno lezioni. Anche adesso l'auditorio è molto forte. Che cosa noi proponiamo? Come faremo queste lezioni? Oggi ci siamo parlati con il nostro Rav Michael Leitman e siamo arrivati a questo schema che noi facciamo già, abbiamo fatto già tante lezioni con articoli di Bala Sulam e abbiamo passato il libro dello Zohar in lingua russa e poi abbiamo fatto altri materiali di traverso tutto il materiale cabalistico, ma adesso presentiamo una serie di dialoghi e prendere come base questo libro in lingua russa, si chiama Kabbalah per i principianti. Questo manuale di due volumi dove è esposta la scienza della Kabbalah, noi volevamo leggerlo e sfogliarlo insieme al Rav, di vedere tutti i capitoli e gli articoli di questo manuale e chiedere al Rav di commentarci le posizioni basilari e fondamentali di questo libro. Io penso che prenderà un determinato tempo per questo. Ci saranno dei dialoghi molto interessanti, che anche noi ci rapportiamo a questa categoria di dialoghi, un rinforzo verso il nostro corso di studi di corsi a distanza, il nostro sistema di studi Mac online. Anche con gli americani abbiamo fatto un progetto del genere, abbiamo fatto una specie di illustrazione di queste lezioni, ma oggi prenderemo un tema per l'inizio: chi sono i cabalisti, che cosa è la Kabbalah, e cercheremo di chiarirci insieme a tutti voi, insieme a Michael Leitman, Bala Sulam e tutti i loro scritti, anche pezzi dal libro dello Zohar. Iniziamo. Sì, tu sei con gli occhiali, allora vai te. Ecco, se noi apriamo questo libro e cominciamo a leggere la prima parte, noi vedremo qui
основные разделы науки Каббала. И начинается этот абзац, этот подраздел, колоночка вот с таких слов. Каббалисты такие же люди, как и все мы. Однако, вооружившись соответствующей методикой, они проводили такую работу над собой, что начали ощущать
эффективный
мир.
Hanno cominciato a sentire il mondo esterno e ci spiegano le loro conoscenze.
Куда включается и язык, и понятийный аппарат, и инструменты исследования, и постановка экспериментов, сравнительный анализ. Мне дальше еще много интересного написано. Вот. А я бы хотел попросить Сеню поделиться не только отточенными формулировками, может быть, которые мы могли бы сейчас с вами подчеркнуть или несколько раз повторить, именно своим ощущением, своим впечатлением.
Ma proprio con le proprie sensazioni, con le proprie impressioni, per prima cosa, con questo modo di, durante i tanti anni, con le lezioni di Bnei Baruch, con Rav Michael Lightman, poi abbiamo, non nascondiamo, ma lo scenario del mondo che si vede, descritto anche da Baal Sulam. Certo, noi leggiamo i suoi libri, i dialoghi con Michael Lightman, questo tema, anche se Sioma ha visto questo articolo, è praticamente molto forte, tanti materiali di studio ci sono, penso che c'è tanto da parlare, ma tiriamo fuori qualcosa di prezioso. Chi sono i cabalisti? Ma per i nostri ragazzi richiesto di fare domande. Ed è scritto così semplice che i cabalisti sono così gente come tutti noi. Quando io ho paura di ripetere, forse già è stato detto più volte, si dice che sono tante persone nuove, ma comunque aggiungiamo mano a mano. I cabalisti sono le persone semplici. All'inizio io, quando sono venuto verso la Kabbalah, al Rav Lightman, sono venuto e c'era un uomo così anziano e mi ha detto di girare un film riguardo la Kabbalah per la televisione, ma io non me l'aspettavo, ma alla fine io sono rimasto a studiare. Già quando ho cominciato a parlare delle quattro distinzioni della luce diretta, dell'egoismo che si sviluppa, che il nostro mondo è sprofondato dentro a questo egoismo, e così sono rimasto a studiare. Non avevo più fatto il film. Il cabalista è un uomo che prima sono venuto come persona di girare il film e poi vediamo quello che accade con noi, e succede questo click dentro di lui e lui comincia a vedere. Io avevo questa sensazione che io rimarrò qua proprio dal primo attimo. Durante questi anni sono venute tante persone e io avevo questa sensazione, perché sentivo che davanti a me c'è un cabalista. Come spiegarvi questa sensazione? È difficile, penso che è impossibile. C'è questa qualcosa dentro, questa unione e questa sensazione che tutto quello che si fa, quello che si sente è verità. Quando accade questo click dentro all'uomo, questo significa che lui ha incontrato il cabalista, questa spiegazione più sensoriale, diciamo. L'uomo che si trova al di sopra di questo mondo, cioè si può innalzare al di sopra dei desideri egoistici nostri, che non si possono comprare con il nostro mondo. Noi sul nostro mondo viviamo così, come nelle mazzette, non puoi scappare, ti tiene sempre. Non puoi scappare per 100 rubli, per esempio, ma prendiamo ancora un prestito. Tutti questi modi in questo mondo, prima o poi lavora questa base nostra egoistica, che tu ti fai comprare. Ecco, davanti a me c'è un uomo che io vedo, una persona che non si compra. Io ho avuto subito questa sensazione, questo è il cabalista. Ma lui c'ha una cosa in più, questo cabalista, che lui c'ha uno scopo nella vita. Il scopo è di sentire questa legge intorno a noi, questo pensiero che ci avvolge, che è la legge dell'amore assoluto, della dazione, e per questo scopo lui dà tutto. Questo è il cabalista che può innalzarsi al di sopra di questo mondo e vedere questa situazione che c'è intorno, il mondo della luce, diciamo, il mondo perfetto. Si possono dire tante cose, cioè l'uomo che ha questo schermo anti-egoistico. Ecco, questo è il primo incontro con Rav Lightman, e la mia prima sensazione verso un cabalista. Io vi dico onestamente, ogni giorno quando io alla lezione del mattino, un'altra volta ancora sento, io parlo apertamente adesso dal profondo del cuore, come per dire, la lezione del mattino per me è come un film nuovo. Ogni volta, ogni giorno un film nuovo. E questa è un'avventura grandiosa, è una sensazione di quello che si parla, se mi potrò unire a quello che si parla. Forse continuo, non ti dico direttamente, non ci riesco a dirti di me, ma questa è la sensazione di davanti a un cabalista. Ecco, Rav ci diceva sempre, quando i suoi maestri, Rabash, quando lui già da una settimana o due, lui voleva tutto, lui era un richiedente e chiedeva al Rabash, ma dove la fiducia che tu mi porterai là? E quello gli ha detto, tu puoi sentirlo soltanto col cuore. C'era questa domanda, tanti chiedono, soprattutto i nostri del corso online, come conoscere quanto l'uomo, quando è il cabalista o non è cabalista. Ecco, diciamo, per esempio c'è anche Madonna che si occupa della Kabbalah, e anche gli altri che portano fili rossi, e poi ci sono tanti altri che si occupano di artisti dell'Hollywood e tanta altra gente che sono connesse. E come tu hai detto, che col cuore, ma questo è un modo dal vivo, col libro, dopo un po' di tempo, o dopo un chiarimento lungo, com'è questo? È una spiegazione, un chiarimento interiore continuo, o è una volta per tutte? Come per dirti, dopo questo chiarimento, sai, c'è una volta e per sempre, ma durante il cammino c'è caduta e salita e discesa, e tu comunque cominci a capire che durante il cammino c'è tutti questi chiarimenti, cioè il rapporto con un cabalista non è una cosa molto semplice. Un cabalista vero, io vedo, c'era prima un altro atteggiamento dei cabalisti che cercavano di non avvicinarti a lui, ma lui comunque ti indirizza verso il creatore, verso questa legge, lui ti cerca di spingerti verso là, ma nemmeno come un rapporto di amicizia. C'erano dei stati quando era semplicemente va il lavoro, continuamente c'è il lavoro, della conseguenza di queste conoscenze, se tu padroneggi col materiale, come ti scappa via queste conoscenze, sono delle sciocchezze considerate oppure no. È come, interpreta come vuoi, ma interpretare quel punto nel cuore che c'è dentro di ognuno di voi e si manifesta attraverso di noi. Qualcuno ha interesse di ascoltare, gli altri invece girano altri canali, in quanto sono uniti gli amici. Vedo Mosca, Berlino, Kiev, e ci sono tanti altri ancora, Perm, Krasnoyarsk, Berlino, ecco, e tante città, Chelyabinsk. Io ti dico, Sasha, non ci sono chance, non c'è una cosa che là ci siano delle persone senza il punto nel cuore. Non può essere. Può essere che uno è un po' annebbiato oppure ha delle uscite così. Per questo, con questo suo desiderio di uscire da questo mondo, di innalzarsi al di sopra di questo mondo, il mondo della vita, questo è che sente il cabalista, e questo uomo mi porterà là, e per questo ci vuole un grande lavoro, e nessuno non nasconde che non è un grande lavoro. Quando al Rav gli hanno chiesto, io gli ho detto, ma c'è una distanza grande, c'è come una distanza di maratona, e la deve correre sempre con una velocità di, come se fosse una gara di 100 metri. E questo è quello che si propone la Kabbalah, come una specie di trampolino che esiste per spingerci, per catapultarti al di fuori, piuttosto che confonderti e di autoingannarsi a te e agli altri. Proprio di questo parlano anche e chiedono anche agli altri, si chiede questo. Io considero che il cabalista è ognuno che mette davanti a sé lo scopo di conseguire questa legge dell'unione, dell'amore, dell'unione, e ognuno si può chiamare cabalista. Alessandro Daluz chiede come stabilire la propria intenzione quando è indirizzata verso la dazione, come si sente? Forse questo criterio, questo nome, questa definizione, forse ognuno di noi si fa questa domanda. Guarda, se noi parliamo dell'intenzione, allora tutto il nostro compito, in questo mondo poi comincia a tendere, ad avere la tendenza per avere l'intenzione indirizzata verso la dazione, non ricezione, ma dazione. Se avere la tendenza di unione, di unirsi verso l'amore, noi dobbiamo soltanto tendere, avere la tendenza, tutto il resto lo fa la luce. A te ti prendono come il bambino e ti tirano fuori. In quel momento, quando tu hai riempito questo vaso, e all'improvviso ti sei riempito del tutto, tu non puoi sapere quello che ti accadrà dopo, altrimenti non sarà logico, anche dal nostro punto di vista nostro, che tu correrai presso queste conoscenze come un egoista. Ecco, io ho lavorato 5 anni e già sono fuori. Tu non puoi sapere quando accade questo. Anche Balasalam scrive su questo che c'è un muro dove tu sei entrato già più volte, tu hai già superato più volte queste barriere, ma all'improvviso, o per l'ultima volta, con le tue ultime sforze, molto stanco, tu ti vai addosso a questo muro e attraversi. Ci sono tanti esempi anche nella Bibbia, nella Torah, anche questi dialoghi con Rav, i segreti del libro eterno. Io ogni volta mi meraviglio, ogni volta rimango sbalordito, quante cose si possono ancora tirare fuori da lui. Io penso, ecco, questa frase già la lasciamo perdere oggi, abbiamo già registrato una volta. Io leggo quello che abbiamo già letto una volta e ogni parola si può rispiegare e ogni parola contiene un lavoro interiore di una persona, di un cabalista. E semplicemente come un romanzo avventuriero. Perché lì c'è l'infinito. Così fino all'infinito si può spiegare. Oggi noi il libro è accademico, voglio dire. Questo, noi vogliamo fare che tanti l'hanno già visto questo libro, per di aggiungere una cosa molto preziosa a questo materiale. L'essenza della Kabbalah su due pagine hanno esposto e hanno scritto che il nostro tema, chi sono i cabalisti e che cosa è la Kabbalah. Per questo io leggo Simeon ci commenterà che cosa rappresenta la scienza della Kabbalah. Questa domanda appare a ciascuno di noi a uno ragionevole e per dare una risposta contenta io arriverò a un'esperienza di un determinato tempo. La Kabbalah non è altro che una informazione completa delle cose, della conseguenza, delle cause ed effetto, delle leggi, delle forze superiori in una legge indirizzate verso l'unico scopo, lo scopo della creazione, è come svegliare il creatore all'interno delle creature, scoperto del creatore. Questa formazione di questa frase è accademica, fatta da Balasulam, e noi cercheremo di metterla nei manuali, nei libri e anche negli articoli nostri, nelle spiegazioni. Noi già la sappiamo a memoria. Questo è lo scopo della creazione, di scoprire il creatore in questo mondo. La domanda è come questa definizione accademica che l'uomo la legge 100 volte, che per spiegare sempre di più, per sprofondare sempre di più in questa frase, per commentarla, per illustrarla, non lo so, adesso, poi dopo, aspetta, io ti... Questo non è semplice. Balasulam è il più grande cabalista c'è stato, perché lui ha potuto raccogliere queste informazioni, queste conoscenze e darle a noi, tutti i cabalisti, quelli che c'erano, Avraham, Ari, Rashbi e Balasulam, lui è riuscito a unire tutto insieme e trasmettere al nostro mondo. Per questo è accademico considerato. Le sue lettere sono meravigliose e si può spiegare in altri modi. In sostanza, con le spiegazioni semplici, che cos'è la Kabbalah? La Kabbalah è il gradino dell'unione tra la gente. E poi l'unione con questa legge, le gradini dell'unione, sempre di più, sempre di più. Questi sono dei gradini all'interno di te e tu ti consegui da solo, ti autoconosci e conosci sempre di più, che questa uscita di te stesso verso questa unione è sempre di più, gradino dopo gradino, affinché non arrivi al picco di questa legge, che la vedi che tutto è uno, e questa è in sostanza la Kabbalah. Per questo Rav ci dice a ogni lezione, l'unione, di sentire gli altri, che ognuno sentisse gli altri, che tu cercassi di, non è che lo fai così all'improvviso, ma tu cerchi sempre di più di sentire questo, che non sei da solo, di unirti con gli altri, di sentire questi desideri, perché dietro a questi corpi, a questi ragazzi, c'è il desiderio, un unico desiderio che li spinge di qua e verso l'alto, di unione. L'unione è questo creatore, lì c'è questa legge. Cioè, mi ricordo una lezione quando abbiamo già sentito mille volte di questa unione e dell'indispensabilità di uno dell'altro per sentire questa forza. Forse per qualcuno era la prima volta, ma per me è stata una grande sensazione. Era detto che noi, prima o poi, arriva un momento nella vita, uno che si occupa della Kabbalah, quando lui comincia a sentire l'indispensabilità, la necessità, non quello che c'è scritto sul foglio, ma una necessità interiore, che noi tutti siamo un'anima sola, che noi abbiamo un desiderio unico, e ogni nostro gradino, ogni nostro passo è verso l'unione, e questo lavoro, il punto della separazione delle anime, ci allontana l'uno dall'altro. In questa spiegazione è continua, di portarci a delle conclusioni, quando ogni persona sente nuovamente il fatto che tende a conoscere ciò che si trova intorno a lui, cioè continuamente lui si studia i suoi desideri, le sue tendenze, e questa necessità interna è mancanza di ogni persona. Di solito non spieghiamo proprio così, ma abbiamo parlato che, per esempio, il creatore ci vede come una cosa unica. Ogni parola bisogna capirla, come capirla? Perché il creatore ci vede una cosa unica, lui non vede tanti corpi divisi in 7 miliardi. Noi dobbiamo arrivare a questa cosa unica che vede lui, e allora lui ci vedrà. Cioè, non a me unico, ma questo stato unito lui vede. Sentire questa sensazione, questo stato dell'unione, di unicità, allora si comincia a capire anche cos'è la vera felicità. Come si diceva, i cabalisti sono pronti, erano pronti a farsi a pezzi pur per sentire questa goccia di spiritualità, al primo gradinetto della spiritualità. Cioè, vale la pena di che cosa fare sforzi? È la manifestazione del Creatore nel nostro mondo, questo momento di unione e di manifestazione del Creatore nel nostro mondo, questo punto libero dell'egoismo, allora lì viene il Creatore, si libera sempre di più e così si fa l'ingresso. Adesso c'ho la domanda del genere. Io penso che prendiamo un articolo, non grande, piccolo, e cercheremo ugualmente con la lingua dello Zohar di vederla in un altro modo di come è scritto 2000 anni fa. E io cercherò di spiegare affinché, insomma, guarda lì questo articolo, Rav lavora con i ragazzi su un articolo in aramaico e fa questi grandi pezzi di articoli lavorati, di testi per noi, ha una lingua più comprensibile per noi. E i ragazzi traducono in russo e le altre persone in altre lingue, e noi ognuno nella sua lingua. Ecco, il Rav ha preso 200 pezzi piccoli di questo testo, che noi vogliamo leggerlo, che in modo più chiaro, dal suo punto di vista, lui ci dà la sensazione del libro dello Zohar.
Просто почитаем, можно даже
объяснить. Leggiamo un po'. Semplicemente leggere.
Non deve l'uomo parlare.
E non deve l'uomo parlare quando io ci sono nel mondo futuro, allora chiederò al re la misericordia e piegherò davanti a lui. E per questo è detto, non c'è, sono i calcoli né fatture né affinché l'uomo non se ne vada da questo mondo, ma se l'uomo vuole che il Santo Re li illumini nel mondo futuro e gli dà da fare in quel mondo, deve in questo mondo di occuparsi dell'unione con le sue azioni, con la linea di destra, e tutte le sue azioni saranno per il Creatore. E perché dopo, quando se ne andrà via da questo mondo, per andare davanti al giudizio, al grande giudizio, che là non c'è né giudizio né conoscenza, come liberarsi dal giudizio. Lui si deve occupare, che lui deve avere tendenza verso questo. E allora li illuminerà il re nel mondo futuro. Ecco, queste che parole proprio. Sì, anche un po' del senso della vita, che un po' si parla con il modo in cui si lo spiega. Di che cosa bisogna occuparsi in questo mondo, poi? Con che cosa altro bisogna occuparsi in questo mondo? Quando lui arriva poi alla vecchiaia, 75, 78 anni, dico, per esempio, così, e dice, come all'uomo, gli si dice, tu, io ho investito in te tutta la vita e tu adesso mi lasci. Ma questa è una cosa eterna che rimane sempre con te, sarà per sempre, e tutto il resto proprio non ha senso. Tutto deve essere, come dice Rav, come una cosa indispensabile, necessaria, che tu ti devi occupare per sempre. Questo è la nostra. Non è che suona molto romantico, però per me lo è romantico. Io pure mi ricordo che Rav ci diceva più volte che il libro dello Zohar si interpreta non dal primo ingresso, diciamo, se l'uomo piano piano con lo studio della Kabbalah acquisisce questa metodologia di studio verso l'unione, di annullarsi con tanti altri consigli, qualunque cosa possa essere, l'uomo che si controlla ogni volta e si tiene nella direzione giusta, nell'intenzione giusta, arriva a questo stato superiore. Ecco, e allora insieme ai testi cabalistici, per noi più usuali, diciamo, che sono stati scritti tipo Talmud di Sefer Sefirot, i manoscritti di Balasulam, che sono scritti in quelle lingue tipo lo Zohar, non inutilmente dicono che questo libro è stato lanciato nei nostri tempi, in questa epoca, perché erano Rabbi Shimon che hanno scritto e altri 9 cabalisti che sapevano che questo libro sarà bisogno dopo 2000 anni. E adesso come una specie di che ci pulisce questo libro. Quando incominci a interpretarlo come se si trovasse dentro di te, ogni parola sua, non è semplicemente così, ogni parola si può prendere e dietro ad essa un grande senso. Il libro è indirizzato verso il nostro periodo, come abbiamo detto, che la storia è cominciata a scrivere da 2000 anni fa nel nord di Israele, il libro scritto nella grotta, è cominciato a pensare verso questo libro Rabbi Shimon nel villaggio dove vivevano, che si nascondevano dai romani, e poi si è continuato dentro alla grotta Idra, Abra, questa grotta, come stavano 10 uomini e pensavano e scrivevano, come è detto, che Rabbi Shimon parlava e Rabbi Abba scriveva. Lui poteva nascondere per un po' di tempo, si veniva scritto in aramaico, nella lingua inversa. E poi ci sono altre fonti che ci raccontano Gaon dal Vilna, Bala Sulam, Ari, ci dicono che questo libro si deve manifestare, deve apparire alla fine di questo del XX secolo. Che, ma si parlava che dal 1995 si deve svelare la scienza della Kabbalah e poi il libro dello Zohar. Adesso noi vediamo come stavano 10 persone nell'appartamento del Rav, era difficile di proporre questo, questo era tutto il clima mondiale, queste 10 persone che stavano e scriveva a un magnetofono, a uno stereo sulle cassette e scrivevano, poi ogni anno comincia a capire che non c'è logica, e con la logica tu non puoi conseguire questo e conoscere. Ecco, per esempio è stato detto che dal 95, se tu guardi da indietro quello che accadeva ogni anno, come si manifestava tutto quanto, come un treno che prende velocità, adesso già c'è una determinata velocità, non si può più fermare questo movimento. Nessuno lo può più fermare questo movimento, non c'è dove nascondersi, perché questa è l'unica che vale la pena occuparsi. Che comincia la gente, comincia veramente a pensare al senso della loro esistenza, che l'umanità comincia a sentire che si autodistrugge in pezzi, che questo egoismo non è possibile, non c'è un antidoto verso questo egoismo e non può uccidere, non può annihilare, ma soltanto elevarsi al di sopra di lui. Questo bisogna solo che da studiare come farlo, che cosa è annullarsi, che cosa è schermo. Tutto questo c'è scritto in questo libro. C'è un altro pezzetto piccolo da leggere, poi forse rispondiamo alle domande. Forse c'è da chiudere, ma non posso, per aprire questo tema dei cabalisti e la Kabbalah. Un altro pezzo di Bala Sulam. Kabbalah studia tutto ciò che è stato creato dal pensiero del creatore. Un rapporto con l'uomo, l'uomo è l'assoluto, ma in che modo questo pensiero si manifesta in forza, come costruisce la materia, il desiderio di ricevere piacere, dove l'uomo gode, come l'uomo si trova al livello più basso nel nostro mondo, piano piano con l'aiuto di queste forze consegue i gradini superiori, l'unione col creatore che unisce dentro di sé due punti della creazione. Con altre parole, questa è la scienza che guarda il processo di tutta l'evoluzione in accordo con il primo inizio del pensiero della creazione. Lo studio del senso della vita dell'uomo sulla Terra. Non guardando il fatto che questo è un manuale accademico, come si dice nei libri, unione, separazione e di unione in un unico pensiero. Questa è la legge unica. No, allora speriamo che questo tema un po' l'abbiamo manifestato e continueremo questi dialoghi, ma per adesso rispondiamo alle domande. Ecco, il nostro ascoltatore chiede: perché mi devo unire con il prossimo? Questo non è egoistico, mettersi egoistico, di sentire il creatore? Tra l'altro si sono radunati i più grandi egoisti, che quelli non è sufficiente più questo mondo, questi desideri egoistici di questo, come se già capissero che hanno già attraversato questo in tutte le vite reincarnazioni passate. Se lui già lo sa questo istintivamente, per lui non è più interessante. Qui si sono radunati i più grandi egoisti, egoisti, i più grandi e più forti. Per loro non è più sufficiente le cose terrene e materiali, ha perso il gusto. Che cos'è la nostra Kabbalah? C'è la Kabbalah che si occupa come arrangiarsi in questo mondo, come aver successo in questo mondo. Questa in sostanza la chiamano così, ma la vera Kabbalah che si fonda sui lavori interiori del cabalista è come innalzarsi, elevarsi al di sopra di questo mondo, di questi desideri egoistici, e cominciare a sentire la spiritualità. Questo vuol dire elevarsi al di sopra di loro. Per questo sì, veramente si sono radunati i più grandi egoisti, ma questo lavoro di innalzarsi ci vuole un grande egoismo, e piano piano ci si aggiunge dell'altro egoismo, perché piano piano si va a destra, a sinistra, la sinistra aggiunge un po' di egoismo e la destra lo lavora. Ma in sostanza non saprei come spiegarti come si fa a sorpassare questo egoismo. Si capisce che da destra a sinistra, a sinistra a destra, ma questo nel senso che si aggiunge o vai con questo egoismo insieme oppure cerchi di lavorare con lui. Allora questo si chiama che lui si unisce a questa linea di destra e si fa il lavoro. Questo non significa che lui ha la tendenza, è come per dire che ha la tendenza. Perché io mi devo unire con gli altri? Come dice lui in questa domanda? Perché mi devo correre presso a questi corpi e cercare i loro desideri? Perché non li devo utilizzare a loro, ma mi devo unire a loro? Non prendere da loro, ma di dare a loro, ma di capire i loro desideri e di riempire i loro desideri. Che tu non sapessi che tu hai fatto questo per loro e così via. Si può dire che questo è un lavoro con il proprio egoismo, una specie di sorpasso. Questo significa avvicinare la linea di destra con la linea di sinistra. Questo è un vero lavoro maschile, Geber il Gaber, uomo. Tutto questo lavoro è un lavoro da uomo e si riferisce all'unione. Questo lavoro non è semplice, è un'adazione continua che ti fa lavorare nella sua grandezza. Ma questo ogni volta ti si aggiunge delle gocce di egoismo. Tutta la Kabbalah è gradini di unione. Se tu hai lavorato un po', ti si viene dato un altro desiderio, che vuol dire che sei pronto per il prossimo, tu vai al prossimo gradino. Ogni gradino ci sono delle cadute dove ti taglia il respiro e poi così via vai al prossimo gradino. E questi attraversamento di questi gradini si fanno sempre con la linea di destra e di sinistra, come Balasram ci diceva che dietro di lui c'era una persona che leggeva. Cavalista aveva la sensazione che adesso qualcosa passerà, che lui si trova prima di questa salita. In ogni caso descrivono questo cammino, durante il cammino ci si aggiunge sempre delle particelle di egoismo, affinché non arriva il tempo, poi si dà l'ultimo pezzo e lui scatta verso il prossimo gradino. Questi gradini di unione di dare un po' di egoismo, di ricevere un po' di egoismo e poi lavorarlo. Ricevi un po' di egoismo e poi lo lavori e così via. Prima che arrivi a questa unione con questa legge, in questo film di mi viene manifestato questo, quando tu vuoi bere molto, se c'hai tanta sete e tu metti il tuo vaso per l'acqua e tu bevi soltanto le sofferenze e tu maledici quest'acqua sporca che tu non puoi pulire, tu cominci a pulire il bicchiere e piano piano, e tu invece non vedevi l'acqua pulita perché era il bicchiere che era sporco. E tu piano piano che pulisci il bicchiere vedi che l'acqua si limpide, diventa più chiara. Questi gradini dell'unione, ogni volta ci sono questi rovesci, cioè la pulizia del bicchiere, l'uomo comincia a sentire che lui comincia a bere, a vedere che beve soltanto l'acqua pulita del ruscello. Ekaterinburg chiede: come arrivare all'ingrandimento del desiderio? Forse non è sufficiente il proprio desiderio. Questi desideri li daranno sempre di più per lavorare, e li verranno sempre dati sempre di più questi desideri. Come arrivare all'ingrandimento? Semplicemente così, per dirlo, non si può. Dove lo si può comprare? Da qualche parte. Forse coi pensieri. Non lo so. Venire ai congressi, tu lì ti vieni a comprare tanti desideri, tu li unisci dentro di te in un unico vaso. Ecco i ragazzi da Mosca. E questo significa comprarsi, acquisirsi i desideri, sentire i desideri generali, comuni, anche quando tu fai sforzo per opporti, anche per ballare e cantare insieme agli altri, loro si uniscono in un certo senso. Io mi voglio unire in un grande desiderio, e devo cominciare a capire che tutti quelli intorno a me desiderano la stessa cosa, io mi devo includere in mezzo a loro. Io penso che tutti ci includeremo, sarà un grande congresso gigantico in Israele, e voglio molto vederli a tutti quanti, Odessa, altre città. Riceviamo ogni volta dei messaggi da varie città, dalla Filadelfia, la città dell'amore. Così domanda, chiede Vladimir: noi abbiamo parlato che ai congressi ci incontreremo senza dubbi, ho incontrato la Kabbalah da poco e ciò, la sensazione che qualcuno sposta i poli della calamite, a volte io voglio studiare, a volte non voglio studiare. Perché accade questo? Questo è il sintomo di un cammino giusto. In questo momento, quando non vuoi niente, è l'unico consiglio, come Rav ci dice, anche spararlo, ma lui dice questa tendenza di unirti, di andare verso l'unione, di trasmettere, quel momento quando non vuoi niente, quando noi parlavamo, quando non vuoi niente, proprio niente, allora si va in cucina, si pulisce le patate o qualcos'altro si fa. Questo è per Sasha, questo è per Moshe, pulisci un po' il patate per gli altri, questo è per là, anche se tu giochi di fare la verità, allora tu cominci piano piano a sentire l'unione.
studiate in одиночестве или по крайней мере.
Quelli che studiano in solitudine oppure si trovano lontani dalla città. Bisogna consigliarli qualcosa o come? Questo processo buio che adesso in Siberia accade, in Volga, in Ural, in vari posti del, si aprono altri punti nel cuore, altri desideri, in vari punti sulla terra. E tanti che hanno sofferto nelle loro vite e si trovano in questi momenti. L'uomo in sostanza, noi parliamo che noi adesso facciamo una specie di ripetizione. Che cosa le possiamo dire a loro? Cosa fare dopo? Non quello che sta internet o al centro, ma uno che sta lontano e ci ascolta da lontano, da solo. L'uomo deve costruire una specie di territorio della sicurezza, perché comunque prima o poi questa voce gli dirà: perché ti occupi di questo? Lascia perdere. Tu devi fare questo territorio della sicurezza. Io ti dico così per esperienza propria. Diciamo qualcuno che esiste vicino, che una volta alla settimana ci si unisce, che una volta viene al centro, prende un impegno, che lui fa qualcosa per qualcuno, deve mettere in funzione questo egoismo. Allora l'egoismo stesso gli dirà: senti una cosa, tu già hai investito troppo in questa attività, con i libri, poi hai citato vari articoli, film. Quando, in quel momento, quando fa un click, poi legge un articolo, poi sa che alla fine della settimana andrà a incontrarsi con qualcuno. E così lui esce fuori da questi stati, perché questi stati arriveranno per forza. L'egoismo non mollerà mai l'uomo. Il nostro compito è di fare questa zona di sicurezza, di costruire l'ambiente giusto che ti sostiene, che come una barca ti innalza e tu galleggerai su questo territorio. Bisogna aggrapparsi da libri, da studio e dal RAV. Questo nostro ambiente Екатеринбург, в Тюмени, oppure in altri posti, in altre città, anche se non si può arrivare fisicamente da loro, ma una volta a settimana ascoltare la lezione, andare a incontrarsi, sarebbe una cosa meravigliosa. Cercare di fare già qualcosa attivamente, a partecipare alla divulgazione, ad aiutare, a redattare, a tradurre qualcosa. Questo aiuta comunque a creare questa zona della sicurezza, quando l'uomo riesce a unire tutte queste forze, tutto quello che lui ha preparato, questo gioco che serve, che è indirizzato verso lo scopo. Sì, là questo gruppo a Pitigorsk, c'è un gruppo in Vod, un altro punto in Siberia, che i ragazzi si preparano per il congresso. Loro chiedono se i cabalisti influenzano il nostro mondo e se lo influenzano come. Io voglio aggiungere che questo mondo non potrebbe esistere se non c'erano l'interpretazione dell'uomo e dei cabalisti. Non poteva esistere perché, sai, qui non sarebbe venuto la fonte della vita. Qui c'è sempre un'illuminazione continua che che tiene in continuità, lo porta via dalla discesa. Se non c'erano i cabalisti, non c'era neanche il mondo. Qual è il grande scopo? Lo scopo del film, di fare soldi. Guarda che scopo, di essere famoso, ma qui invece guarda di che scopo si parla, dell'unione, l'unione del mondo, scopo di vivere altruisticamente, di dare, di innalzarsi al sopra del proprio egoismo, di fare il pensiero della creazione, questa legge dell'amore e dell'adozione. Ci fanno già il segnale che si finisce la lezione, bisogna segnare che ci sono tanti messaggi di ringraziamenti, ci sono tanti ragazzi che in Altai che si uniscono con il CLI siberiano e con altri CLI. E poi ci sono tanti altri auguri e benvenuti da parte degli ascoltatori e auguri verso nostra sintonizzazione verso lo studio, che andiamo avanti. Che cosa sentiamo? Desidero a tutti gli altri che venissero al congresso di novembre, che si deve unire anche attraverso l'internet e guardare la possibilità di venire fisicamente al congresso, di creare questo ambiente che ha bisogno. Questo è uno. Tutto il tempo di cercare di essere all'interno di questo triangolo che si chiama le lezioni, i libri e l'insegnante. E all'interno di questo triangolo di tendere verso l'unione nel gruppo. Allora questo è uno stato invalicabile, questo stato che non si può sconfiggere. E anche qualunque altro diluvio, altre acque, non lo può distruggere. E lui galleggia al di sopra e lui va verso la riva e verso la salvezza. Questa è spiegazione così, la retorica. Che noi siamo insieme e che abbiamo la tendenza di stare insieme verso la conseguenza di conseguire questa legge superiore. Non c'è leggi egoistiche, c'è una sola, questa legge dell'unione. Che ci terremo, come ci dicono i cabalisti, che ci dicono che il creatore ci ha messo la mano, la nostra propria mano sul buon inizio, e da lì in poi tocca a noi ad avere la nostra parte di aiutare l'uno all'altro e anche a tutta l'umanità. Ringraziamo a tutti. Grazie tante ragazzi per la partecipazione. Belle cose.